Programma per i ragazzi. Pum, le avventure di un bambino. Romanzo di Paul e Victor Margrit. Traduzione e libero adattamento di Anna Luisa Meneghini. Compagnia di prosa di Torino della Radio Televisione Italiana. Seconda puntata.
Buongiorno, cari amici. Io sono Pum, ricordate? Il Pum ormai cresciuto, in malinconica attesa di entrare in collegio. Con l'aiuto della mia mamma, sto compiendo il più straordinario viaggio che un ragazzo possa compiere. Un viaggio a ritroso nel tempo, verso il vasto, meraviglioso e terribile mondo della mia infanzia. Non so se voi vi divertiate, ma io sì, immensamente. E ciò non è dovuto al fatto che si parla di me, perché, come avete constatato, non ero certo un bambino eccezionale, né le mie avventure hanno mai avuto qualcosa di eroico o di straordinario. Potrebbero essere le avventure di un qualsiasi altro bambino del mondo. Tutto ciò che è capitato a me è senza dubbio capitato anche a voi, no? Ricordate che spavento quando quei mostruosi giganti si accostarono alla nostra culla e ci apostrofarono con voci cavernose? Erano i nostri parenti e ci sussurravano parole dolci, ma per noi, così terribilmente piccoli, erano soltanto dei mostri. Ricordate? No? Ah, capisco. Nemmeno io ricordavo. Nessun bambino può ricordare, per raccontarle poi, le mille avventure di quel tempo felice. Per fortuna ci sono le mamme che comprendono e conservano memoria di tutto. Eccola qui la mia mamma, già pronta col suo diario aperto a riprendere il viaggio dove l'avevamo interrotto la volta scorsa. Dove eravamo rimasti, mamma?
Non ricordi proprio, Pum?
Ah, sì, all'arrivo del mio fratellino. Poverino, arrivò dalla Cina al posto della sorellina che aspettavo e si salvò soltanto perché mi apparve così brutto da non meritare la mia gelosia.
Non era brutto, Pum. Era bellissimo, proprio come te e come tutti i bambini del mondo. Era solamente un essere strano per te, un essere che non avevi mai visto prima di quel momento.
Le cose nuove appaiono sempre così brutte.
Dipende da come si guardano.
Perché? Esistono varie maniere di guardare.
Sì, si possono guardare le cose o le persone con gli occhi del corpo e con gli occhi del cuore. Quando si guarda con gli occhi del cuore, tutto apparirà sempre meraviglioso.
Me ne ricorderò. E ora, mamma, volta pagina, per favore. Com'è intitolato il prossimo capitolo?
La caccia.
È stata una battuta veramente eccezionale.
18 pernici e 12 quaglie in una sola mattinata. Una battuta da ricordare.
E di queste splendide lepri non dite niente, Arsenio.
Qui ci vuole un pasticcio di fricassea degna della tavola di un re. Agata, Rigoberto, Firmino.
Eccoci, signore.
Svelti, spennate, scuoiate e preparate tutta questa selvaggina. Pranzo per 20 persone. Quindi mettete il meglio della vostra arte di cucinieri, capito?
Questi perniciotti, signor colonnello, potremo cucinarli alla crapaudin.
Meglio la perigueux.
Io suggerirei di farli alla cipollata, sono più adatti ai cacciatori.
Ho detto alla crapaudin. Se non sbaglio sono io, il capocuoco.
Basta, crapaudin o perigueux o come diavolo vi pare, purché vi mettiate a lavoro, poltroni che non siete altro. Tu, Agata, comincia a spennare queste bestiacce.
Sì.
Tu, Rigoberto, prepara il fuoco e gli ingredienti. E tu, Firmino, corri in cantina a procurare i vini, italiani e francesi, delle annate migliori. E prendi anche quelle vecchie bottiglie di vino spagnolo.
Subito, signore!
Pum! Pum, vieni qui a vedere dei grandi cacciatori. Guarda che meraviglia! C'è di tutto. Pernici, quaglie, fagiani, lepri e conigli. Impara, figliolo, se da grande vorrai diventare un grande cacciatore come tuo padre, tuo zio e tuo nonno. Beh, Che ti succede ora? Perché mi fissi in quel modo?
Uccisori cattivi! Perché avete ucciso questi bei coniglietti? E questi graziosi uccellini? Cattivi, cattivi! Andate via, andate via!
Mio Dio, è impazzito! Pum, calmati. Stai buono, Pum, non è nulla. La caccia è una cosa naturale. Gli animali lo sanno che saranno uccisi per nutrire l'uomo. E non se la prendono, sai, credimi. Vivono felici e tranquilli fino all'ultimo istante. Non se ne accorgono nemmeno di morire.
Ma signorino Pum, perché è scappato dalla camera? Lo sa che non deve venire in cucina. Su, venga con me subito.
Cerchi di calmarlo lei, signorina Paolina. È rimasto sconvolto nel vedere la selvaggina che abbiamo cacciata. Io non so più cosa dirgli per farlo smettere di piangere.
Venga, signorino Pum. Lo accompagno dalla sua mamma, eh?
La caccia fa parte dell'ordine naturale delle cose, Pum. Nell'antichità l'uomo non aveva altro mezzo di sostentamento che l'animale, a cui dava la caccia per cibarsi, per rivestirsi con la sua pelle e per non essere ucciso a sua volta. L'animale è necessario alla vita dell'uomo, che lo alleva proprio per questo. I cacciatori non sono uomini cattivi, sono solamente degli sportivi col cuore un po' meno sensibile del tuo.
Uccidere tutte quelle belle bestioline, mamma. Io non ne sarò mai capace.
Eppure ti vedo spesso andare in giardino col tuo fucile di legno. Non hai sempre desiderato di diventare un cacciatore?
Sì, ma non per uccidere uccelli innocenti e senza difesa. Io caccerò cinghiali feroci, tigri e maiali d'India. Se diventerò tanto bravo, forse un giorno riuscirò a uccidere la bestia dell'Apocalisse.
Che cosa?
La bestia dell'Apocalisse, me l'ha detto Step. È una bestia così feroce che nessuno ancora è riuscito a uccidere. Io ci riuscirò un giorno, me l'ha detto Step.
Ah, e non hai paura?
No, se ho il mio fucile di legno. Step ha detto che mi porta a caccia nel bosco la prossima settimana. Forse lì scoveremo la bestia.
Oh, va bene, piccolo. Avvertimi quel giorno. Ti farò preparare una merenda speciale per darti più energia.
Forza, lumacone, sei pronto? Si va a caccia.
Così presto?
Presto? Tardi, dirai. Dovremo camminare ore e ore in mezzo alla foresta per scovare quella dannata bestia dell'Apocalisse.
Noi due? Soli?
Certo, Sua Maestà l'Imperatore d'Austria avrebbe dovuto venire con noi, ma mi ha mandato un telegramma di scusa. Non può venire perché ha un patereccio al dito.
Un che?
Un patereccio, un dito malato, insomma. Proprio l'indice. E non potrebbe sparare. Così non verrà.
E saremo soli?
Certo, l'onore di uccidere il mostro resterà soltanto a noi. Ma non avrai paura, spero.
No, no, niente affatto.
E allora vestiti, prendi il tuo fucile e andiamo.
Potrò avvertire la mia mamma?
Ma che mamma? Un vero uomo non ricorre mai alla mamma.
Povero Pum. Suo cugino Step, così alto, bruno e forte come un turco, gli incuteva un sacro timore, benché allo stesso tempo non riuscisse a sottrarsi al suo fascino. Step, dall'alto dei suoi 16 anni, si divertiva a inventare le storie più truculente, le avventure più paurose per Pum. Era un umorista, Step, e un grande evocatore. Era capace di parlare a re e imperatori davanti a Pum senza che questi si accorgesse che non ne esisteva nemmeno l'ombra. Pum era nell'età in cui i bambini subiscono il fascino di tutte le cose e le persone che li colpiscono per una qualsiasi stranezza. E Step, bambino anche lui, malgrado i suoi calzoni lunghi, non si accorgeva quanta angoscia gravasse il cuore di Pum durante le loro stravaganti scorribande. Come per esempio quel giorno della caccia in cui Step passò veramente la misura.
Shhh! Hai udito qualcosa?
Io mi domando, Pum, se abbiamo fatto bene ad avventurarci noi due soli nella foresta.
Credi che lo incontreremo?
Lo sento, Pum. Oggi sarà un giorno fatale per noi.
Tu l'hai mai vista, Step?
Una volta sola, da lontano. Oh, che orrore! Un mostro, Pum, uno spaventevole mostro.
Com'era?
Aveva 7 teste, 10 corna, l'andatura pesante di un orso e le movenze agili e feroci di un leopardo. Una visione orribile.
Sei scappato allora?
Per forza, ero disarmato. Ma oggi no. Oggi il mio bel fucile caricato a pallini. Oggi non mi sfuggirà, corpo di 1000 demoni.
Forse non la incontreremo. Forse se n'è andata.
Che dici? Se proprio ieri ha divorato il bambino di Baudouche il fattore. Lo conoscevi, no? Quel ragazzino grasso e biondo che ti faceva sempre le boccacce.
Lui?
Sì. La bestia l'ha sgranocchiato in 2 bocconi e poi se n'è andata. Ma sono certo che è qui vicino. Sento il suo respiro.
Oh, no!
È un respiro rovente. Il suo sguardo è così velenoso che può ucciderti a distanza. Nasconditi, Pum, e non sparare se non sei sicuro di ucciderla.
E se ce ne andassimo? Se rimandassimo la caccia a domani?
Impossibile. Ormai ci siamo. Ne va del nostro onore, Pum. Tu sei un uomo, no? Tu non hai paura.
No.
E allora avanti. Presto. Nascondiamoci dietro quel cespuglio. Stenditi a terra, Pum. E tieniti pronto a sparare. La sento. Si sta avvicinando. Chiudi gli occhi, Pum. Eccola! Sta sgranocchiando delle rane. L'inghiotte 3 alla volta. Verdi, turchine, nere. Si avvicina!
Scappiamo!
Non è più possibile ora, ma se hai paura, resta nascosto, Pum. L'affronterò da solo. Morirò per te.
Resta qui, non morire, Step!
Forse riuscirò ad ucciderla. Aspettami qui, Pum. Non muoverti. Tieni gli occhi chiusi.
Ti avevo tanto raccomandato, Step, di non spaventarlo. Che cosa gli hai fatto? Cosa gli hai detto per sconvolgerlo in questo modo?
Ma nulla, zia. Gli ho soltanto parlato della bestia dell'Apocalisse. E chi poteva pensare che ci avrebbe creduto?
Oh, Pum, tesoro. Su, caro, non è nulla. Sei qui a casa dalla tua mamma.
Mamma! Step è morto!
Ma no! È vivo e vegeto.
Allora, l'ha uccisa!
Chi?
La bestia!
Ha soltanto ucciso una lepre, Pum. Non avere più paura. Lo sai che la bestia non esiste, che non è mai esistita.
Lo so, mamma. Ma ho avuto tanta paura lo stesso.
Pum si reca spesso nell'appartamentino del nonno Vernobro, in un padiglione del giardino. Gli piace ammirare i suoi tesori. Ma il sogno, l'incanto di Pum, è un pavone di cristallo di Boemia rosso col becco d'oro. Per Pum, quel pavone è un ancello di mistero e lo attrae come un frutto proibito.
Ti prego, nonno, fammi vedere il pavone rosso!
Senti, Pum, per oggi basta. Ti ho mostrato l'uomo musicale, ti ho mostrato la chiocciola che gioca sugli anelli, ti ho mostrato il medaglione della nonna, ora basta! Domani.
Mi dice sempre così, ma non arriva mai domani. E dunque l'eternità domani.
Va bene, te lo faccio vedere, ma solo un'occhiata, eh? Eccolo qui, il tuo pavone.
Oh, nonno, com'è bello! Fammelo toccare, ti prego, fammelo tenere in mano un momento solo.
Mi devo fidare?
Ti prego, nonno, questa volta mai più, un minuto solo.
Va bene, eccotelo. Stai bene attento, perché è fragilissimo.
Grazie, nonno.
Nella sua infantile immaginazione, quel grazioso volatile di vetro è divenuto per Pum la 7ª meraviglia del mondo. Qualche cosa di sconosciuto, di raro, di supremo. Pum l'ha sognato quasi ogni notte dal primo giorno che l'ha visto. Ora che l'ha finalmente tra le mani, Il pavone non ha perduto il suo fascino, anzi, esso appare a Pum avvolto in un nembo di mistero. Ai suoi occhi è un tesoro favoloso e inestimabile, un animale vivo, simile a quelli che popolano i racconti di fate. Tra Pum e il suo pavone ha inizio un colloquio senza parole, meraviglioso, intimo. Le dita di Pum tremano di emozione. Ahimè, Pum dovrà imparare che più un sogno è bello, più amaro e brusco ne sarà il risveglio.
Ah, il mio pavone! Hai rotto! Il mio bel pavone è appartenuto alla regina d'Ungheria! Il più bel pezzo della mia collezione!
Perdonami! Perdonami! Perdonami!
Ma perché mi è venuta in mente un'idea così malaugurata? Ma perché? Distratto, maldestro che non sei altro, è stupido! Vattene via! E non rimettere mai più piede qui dentro, hai capito? Va bene, Pum. Ho capito, è stata una disgrazia. Ti sei pentito, mi hai chiesto perdono, ora calmati e vattene. Via. Insomma, Pum, lo so che ti dispiace, ma ti perdono. Guarda, guarda, ti ho già perdonato. Tornerai, tornerai qui da me. Va bene, Pum? Sei contento, Pum?
Non tornerò mai più qui dentro. Ora che ho ucciso il mio bel pavone. Mai più.
Pum, oggi resterai solo in casa. Noi andremo tutti a Parigi ad assistere a un matrimonio. Tu resterai qui con i domestici, sarai il padrone di casa. Non occorre che io ti faccia delle raccomandazioni. Ormai hai 7 anni, sei grande, no?
Sì, mamma.
Obbedirai a Paolina e dovrai essere molto buono con lei. Tra poco ci lascia.
Perché?
Perché si sposa.
Che vuol dire?
Vuol dire che un uomo, un bel gendarme dai baffoni rossi, le vuole bene e se la porta via con sé.
E io resterò senza la mia bambinaia?
Ne faremo venire un'altra dall'Alsazia, un paese dove le donne hanno i capelli biondi e gli occhi celesti. Ti insegnerà l'inglese e ti aiuterà a fare i compiti. Ti piacerà, vedrai.
Non voglio che Paolina se ne vada.
Oh, Pum, non è il caso di fare capricci ora. Ne riparleremo. Giusto voi, Paolina. Mi raccomando, Pum, un pasto leggero, perché è delicato d'intestino, lo sapete. Fategli fare un uovo alla coque, riso al latte, pochissima marmellata e acqua appena tinta di vino.
Stia tranquilla, signora. Ci penso io a Pum. Aveva promesso di non fare capricci, vero, signorino Pum?
Non voglio la medicina.
Su, su, lei la deve prendere. Vuole darmi un dispiacere anche ora che sto per andarmene per sempre?
Allora, tu devi farmi mangiare in cucina a tavola con voi.
Con i domestici? Ma non è corretto, signorino.
Io non voglio mangiare solo. Vado a chiedere il permesso a Rigoberto.
A nome di tutti i domestici, noi la invitiamo solennemente alla nostra umile tavola, signorino Pum. È un grande onore averla con noi. Se vuole conoscere il menù?
Sì, sì.
Avanti con i piatti, miei valletti. Salmì di mosche in salsa reale, purea di beccacce ai cretini.
Ai crostini.
Ho detto ai cretini, signorino. Sono il cuoco e so quello che dico. Sformato di sciocchi.
Di gnocchi, dirai.
Ho detto di sciocchi.
Io non li ho mai mangiati.
Formidabili, sentirete. Zuppa di denti di cane.
E per dessert?
Gelatina di rinoceronte.
A tavola!
Siedi qui.
Buona! Questa purea di cretini.
Ma che cretini! È soltanto uno sformato di cicoria. Su, la prego, signorina, la smetta di ingollarsi come un'oca. Si sentirà male dopo.
Voglio dell'altro salmì di mosca. Quello lì.
È soltanto dell'arrosto di montone e le farà male.
E vino, dammi vino. Ho sete.
Dio mio, ma chi la sentirà poi la sua mamma? Se non me ne dovessi già andare, credo proprio che perderei il posto. Che idea mi è mai venuta di portarla a tavola con noi?
Silenzio! E ora, signori convitati, come capo di questa cucina, propongo un brindisi alla salute del capo di questa casa, capo assoluto e incontrastato per oggi, Sua Maestà il signorino Pum.
Evviva!
Come ti senti, Pum?
Un po' meglio.
Hai visto cosa succede a disobbedire?
È stato così bello, mamma.
Va bene, per questa volta sei perdonato. Il tuo mal di stomaco ti ha già punito abbastanza. Ma da oggi in poi cenerai soltanto con acqua di riso. La vita di Pum continua giorno per giorno come per tutti gli altri bambini del mondo. A me, che sono la sua mamma, egli appare come il bimbo più lieto, più sensibile, più buono del mondo. In realtà Pum ha molti difetti che, se per ora appaiono virtù, andranno smussati e corretti per farne un vero uomo. Quella sua straordinaria credulità, quel suo commuoversi per ogni cosa, quel suo fantasticare continuo. Ora Pum è ancora piccolo e deve godere la sua vita. È estate ed egli passa le sue giornate in giardino. Io incoraggio questa sua passione per la natura perché so che il ricordo di questo periodo di vita colorerà di una luce particolare tutta la sua vita di uomo. Mai cesserà il richiamo a questo paradiso. Basterà la scoperta di una fogliolina nuova, il profumo di un ago di pino, per riportarlo anche vecchio e stanco alla ricchezza di sensazioni della sua infanzia. Perché è oggi, qui, in questo giardino, in questo piccolo mondo, che sta nascendo l'uomo di domani.
Per i ragazzi abbiamo trasmesso la seconda puntata di Pum, le avventure di un bambino, romanzo di Paul e Victor Margrit, traduzione e libero adattamento di Anna Luisa Meneghini. Compagnia di prosa di Torino della Radio Televisione Italiana. Hanno preso parte alla trasmissione Anna Caravaggi, Natale Peretti, Renzo Lori, Gastone Ciapini, Alberto Marchè, Olga Fagnano, Paolo Faggi, Iginio Bonazzi, Ermanno Anfossi, Mario Brusa, Sandro Rocca, Misa Mordeglia Mari e Carlo Valli.